I Salmi sono un libro che conta 150 componimenti. Quando ci poniamo di fronte ai Salmi, le domande sono quelle che ci si fa, come di fronte a ogni libro: chi l'ha scritto, quando è stato scritto, cosa significa la parola Salmi, quindi titolo, autore e data. Per quanto riguarda l'autore e la data, capite che il percorso sarebbe lungo, potremmo dedicare anche solo 7-8 ore a queste questioni, ma non possiamo farlo qui. Chi vorrà prendere poi comprare il libro, e tra parentesi dico che chi vuole comprarlo anche online sul nostro sito a Bose ha lo sconto, quindi invece che 60 euro lo paga 50 euro. C'è un'introduzione piuttosto ampia in cui affronto queste questioni, cerco di riassumerle per voi. L'autore, secondo la tradizione, è David, voi sapete, come Mosè ha scritto la Torah, come a Mosè è stata attribuita la paternità della Torah, così a David quella dei Salmi. Perché a David? Perché David, per due motivi essenzialmente. Primo, perché era un poeta. Nell'Antico Testamento, quando David entra in scena nei libri di Samuele, avete presente che si parla della sua capacità di suonare l'arpa, la cetra, per placare i demoni del re Saul. C'è quella scena famosissima in cui a un certo punto Saul cerca di colpirlo lanciandogli il suo giavellotto e Davide si scansa. Era un poeta, era capace di, tra le figure bibliche, è quello che ha la maggiore, a cui è attribuita la maggiore autorevolezza poetica. Però capite che è un'attribuzione fittizia per un semplice motivo: questi componimenti sono estesi lungo 7 secoli. I più antichi componimenti di questo libro sono databili al 1000 circa avanti Cristo, epoca storica del re David. Gli ultimi, i più recenti, sono databili al 300 avanti Cristo. Quindi capite che sono 7 secoli, un ampio spazio. In questo ampio spazio sono avvenute diverse cose e i Salmi sono stati, questo è anche importante dirlo subito, non sono stati messi per iscritto a tavolino e poi proclamati nella liturgia. Esattamente il contrario, sono stati tramandati oralmente, sono stati prodotti da questo popolo in preghiera e poi sono stati messi per iscritto essenzialmente in quel momento di rientro dall'esilio di Babilonia, quindi fine del VI secolo, in cui Israele, dopo la catastrofe dell'esilio, si è deciso a mettere per iscritto ciò che da secoli si tramandava, non solo i Salmi, ma la Torah e tutto il resto dell'antico, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, perché si sono detti: se dovesse accadere ancora qualcosa del genere, non vorremmo che si perdesse la memoria. E quindi hanno iniziato a mettere per iscritto i Salmi, e quindi capite, per chiudere, che non può essere l'autore di tutti i componimenti del Salterio, anche se in un testo ritrovato, in un manoscritto ritrovato nel deserto di Giuda, presso la cosiddetta comunità di Qumran, si dice che David scrisse 3600 salmi, è un numero abnorme. David è, come dire, è un'autorità, un cappello sotto il quale mettere questa produzione. E il secondo motivo per cui si è attribuito a Davide il Salterio è la sua qualità di re messia. A rigore il primo re della storia di Israele è Saul, ma sappiamo che la vicenda di Saul è finita male. Il primo re dopo di lui è Davide, e come voi sapete che la discendenza davidica si trova addirittura nella genealogia secondo Matteo, quindi Gesù, il Messia, era atteso come discendente di Davide. Quindi la seconda motivazione è che il re Messia, la figura attesa, il re e poi la figura attesa del Messia, era quello sotto il quale mettere la produzione dei Salmi, e questo ha giovato nel attribuire tutti i componimenti a Davide. Epoca e autore abbiamo detto, titolo, e qui ci avviciniamo piano piano, ecco, oggi procederemo per cerchi concentrici, ci avvicineremo sempre di più e ci avvicineremo, ho scelto il foglio che avete in mano, proprio la conclusione dei Salmi, quindi avete proprio i 3 salmi finali che danno, come dire, il congedo a tutto il libro. La parola Salmi è una parola greca, è una traslitterazione di una parola greca, psalmos è un termine che, che viene da psalterion, da cui salterio. Lo psalterion era uno strumento a corde. Lo psalmos dunque è un componimento accompagnato da uno strumento a corde. Quindi il termine salmi, salterio, si riferisce semplicemente alla modalità esecutiva. Componimenti, accompagnati, cantati e accompagnati da strumenti a corde. Ed è, per chi vuole segnarselo, ma è poco importante, è la traduzione di una parola ebraica, mismor, che significa la stessa cosa. Il termine salmi, quello che noi definiamo salmi, viene però dall'ebraico teillim, cioè come gli ebrei definiscono questo libro, come lo chiamano. Lo chiamano teillim. Teillim è una parola che significa lodi. Dentro c'è, lo vedremo poi commentando i nostri salmi, la radice del lodare. Allora, qui si comincia a porre un problema. Quando si analizzano i salmi, consentitemi, scusate, ancora una parentesi tecnica, ma che può essere utile. I salmi, lo sapete la maggior parte di voi, ma vale la pena ribadirlo, sono stati scritti in ebraico. Quando però, a un certo punto, i salmi sono stati tradotti perché già gli ebrei non capivano più la loro lingua. L'ebraico era per gli ebrei ciò che per noi nella liturgia era il latino, fino a qualche tempo fa. Quindi, innanzitutto si è fatta una traduzione, gli ebrei emigrati ad Alessandria, ad Egitto, hanno voluto, parlavano greco, che i testi venissero tradotti in greco. Dunque è stata prodotta la cosiddetta versione dei 70, cioè la Bibbia greca, che non è stata prodotta dai cristiani, è stata prodotta da ebrei che non capivano più l'ebraico e usavano il greco. E capite che passare da una lingua all'altra, dall'ebraico al greco, implica il passare da un mondo a un altro, implica anche numerose variazioni testuali. Idem più avanti è stato fatto con il latino, San Girolamo e la Vulgata, poi con il siriaco, poi anche con quella versione che si chiama Targum, cioè gli ebrei rimasti in Israele che non capivano più l'ebraico, avevano bisogno di vedere tradotti in lingua corrente questi componimenti, e la loro lingua corrente era l'aramaico. Potremmo dire l'ebraico sta all'aramaico come il latino sta all'italiano. E allora Targum, versione aramaica. Tutte queste versioni, non è che ve le cito per erudizione, ve le cito perché sono tutte versioni che già nel testo, attenzione, non nel commento, ma nel testo presentano significative varianti. È un crescere continuo dall'ebraico al greco, al latino, al siriaco, all'aramaico. È una crescita continua. E io ho presentato il testo e in le note con le lettere dell'alfabeto, sono note testuali che indicano delle varianti e poi ne incontreremo qualcuno nei salmi che vedremo. E sono tutte cose che fanno crescere i salmi. A questo si aggiungono i commenti. E qui entriamo in un secondo campo. I salmi sono stati commentati da una miriade commentatori, ebrei e cristiani. Tanto che qualcuno ha detto che chi prega i salmi non è mai solo, perché noi quando preghiamo i salmi siamo costantemente immersi in un flusso di preghiera che dal 1000 avanti Cristo arriva fino ad oggi, 3000 e più anni. Siamo costantemente inseriti, i salmi sono stati pregati nelle sinagoghe, al tempio, nelle chiese, nei ghetti, nei campi di concentramento, sono stati pregati in tutte le possibili sfumature umane che possiamo comprendere. E in questo senso allora è interessante far passare davanti ai nostri occhi a mo' di elenco i grandi nomi che hanno commentato i salmi. Siamo davvero in una compagnia di grande pregio, di grande importanza. I salmi sono stati commentati per quanto riguarda la traduzione ebraica dal Midrash, cui faceva riferimento Nada, cioè dai rabbini che hanno commentato e poi raccolto i loro commenti in un libro. Sono stati commentati da Rashi, da Radak, da altri rabbini fino al Novecento con un importantissimo commentatore ebreo tedesco, che tra l'altro dire ebreo tedesco nel Novecento, capite? Cosa significa? Che si chiamava Samson Raphael Hirsch, che ha delle perle sui salmi. E qui c'è tutto un mondo. Poi abbiamo il mondo dei commentari cristiani, e qui abbiamo dei nomi enormi. Origene, Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, Girolamo, Giovanni Crisostomo, Agostino e su fino a San Bernardo. È qualcosa che davvero i salmi sono una miniera anche di commenti. Questa è la compagnia in cui noi siamo quando meditiamo sui salmi. E io ho cercato in questo libro di cogliere i salmi appunto trasversalmente, facendo passare davanti tutti questi nomi, tutto questo pregare liturgico e non degli esseri umani. Ho cercato di leggere i salmi in 5 modalità, non però schematiche, sennò sarebbe una noia terribile, 1, 2, 3, 4, 5, nessuno comprerebbe il libro. Invece il libro sta vendendo molto perché perlomeno è stato scritto, credo, abbastanza bene, perché ho una passione per questi testi e volevo trasmetterli. I salmi sono preghiera di Israele, sono preghiera della Chiesa, sono preghiera, scusate, di Israele, di Cristo, della Chiesa, dei cristiani, degli esseri umani. Israele, Cristo, Chiese, cristiani, esseri umani. Con tutto questo lavorio, questo ruminare, questo fiume di meditazione, studio, preghiera, è confluito all'interno della grande tradizione che io ho cercato di raccogliere. La tradizione si raccoglie, non si inventa. L'ho raccolta e l'ho messa dentro a questo libro. Ma appunto, prima di entrare poi nei nostri salmi, giustamente Nada, quando parlavamo prima dell'incontro, mi chiedeva di farvi percepire una questione che ultimamente, da qualche decennio, è tornata in auge. Fino a qualche decennio fa, la grande teoria che andava per la maggiore era quella dei cosiddetti generi letterari. Cioè si leggevano i salmi non in fila, non in sequenza, non come un libro, ma come una sorta di ontologia, si coglieva fior da fiore. E quali erano i generi letterari maggiori? Si diceva che c'erano salmi di lode, salmi di ringraziamento, salmi di supplica, salmi con carattere innico, cioè inni, e salmi di fiducia. Queste erano le 5 categorie maggiori: lode, ringraziamento, supplica, inni, fiducia. Poi c'erano anche altre possibili sottoinsiemi, chi più ne ha più ne metta: salmi messianici, salmi sapienziali, salmi della creazione. Ma tutti, non c'era un collegamento, erano presi qua e là e si trasversalmente li si leggeva in questo modo. Questo ha dato delle ottime acquisizioni, soprattutto i commentatori tedeschi hanno veicolato questa suddivisione, ha portato delle grandi acquisizioni. Tutti noi non sappiamo più leggere i salmi senza fare riferimento a questi elementi. Salmo 23, il Signore è il mio pastore, è un salmo di fiducia. I salmi che vediamo oggi, non a caso, salmi di lode, i salmi di supplica, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E già qui c'è un piccolo problema. Come mai allora si è definito un Teillim, ricordate, lodi, un libro che ha numericamente un maggior numero di suppliche? Se noi prendiamo i 150 componimenti, secondo questa suddivisione in generi letterari, un terzo è di suppliche. 50 salmi più o meno sono suppliche individuali o collettive, la maggioranza. Allora, perché si è chiamato lodi un libro che ha al suo interno un maggior numero di suppliche? Capite il problema? E allora qui entra in scena il criterio che sta tornando in auge da usare con intelligenza, cioè il criterio del leggere il Salterio come un libro. Il Salterio come un'opera compiuta. Quando voi leggete un libro, lo leggete dall'inizio alla fine. E già all'interno dei Salmi abbiamo 5 libri. Se voi prendete le suddivisioni interne dei Salmi, abbiamo 5 libri. I Salmi dall'1 al 41 sono il primo libro, e lo capite perché alla fine del Salmo 41 c'è una cosiddetta dossologia, cioè un rendimento di gloria a Dio: benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Come a dire, pausa, ci fermiamo qui, finito il primo libro. Il secondo libro dal 42 al 72, il terzo dal 73 all'89, il quarto dal 90 al 106, il quinto dal 107 al 150. E qui, se vogliamo essere precisi, dobbiamo dire che i salmi 1, 2 e 146, 150 escono dai libri, vi capite? Sono l'introduzione, 1, 2, e la conclusione, 146 a 150. Quindi i libri sono gli altri che vi ho detto. Cinque libri, ovviamente, come si diceva prima, la piccola Torah. Cinque sono i libri della Torah, cinque sono i libri dei Salmi. Un ovvio parallelismo che è stato voluto da chi ha chiuso, nel terzo secolo avanti Cristo, il libro dei Salmi. Allora, in tutto questo, il grande principio è che, e qui non possiamo farlo oggi, fatemi fiducia su questo, si va in una progressione dalla supplica, passando attraverso il terzo libro, che è il libro più duro, il libro più triste, il libro della rovina nazionale di Israele, verso la lode finale. Quindi potremmo dire dalle tenebre alla luce, dalla supplica alla lode. E tutto questo viene fatto con delle concatenazioni, con dei passaggi, con dei legami interni che ci consentono di cogliere questo movimento. Detto questo, però, ancora due cose. La prima è che quando si è colto il Salterio come libro, si è iniziato a fare una serie di ragionamenti tematici, teologici, molto interessanti. Vi segnalo tre nomi, due li conoscete certamente, uno credo un po' meno. Il nome che ha iniziato a dare cittadinanza importante a questa idea è stato un ebreo francese, André Chouraqui. André Chouraqui, che nel suo commento ai Salmi ha parlato di cinque movimenti che contraddistinguono ognuno dei cinque libri. Ha detto che il primo libro è la notte, il secondo libro il mattino, il terzo libro il mezzogiorno, il quarto libro la sera, il quinto libro, con la lode finale, il nuovo mattino. Anni 50-60 del secolo scorso. A lui si sono accodati due autori italiani, uno credo più conosciuto, che è Divo Barsotti. Divo Barsotti, nel suo commento ai Salmi, ha fatto una variazione sul tema, questa suddivisione, parlando di, non mi sto a dirvi 1, 2, 3, 4, 5, seguitemi, inizio, giovinezza, maturità, entrata nel regno di Dio, lode conclusiva. E infine il terzo autore, meno conosciuto forse, ma di grande qualità, è un fratello della mia comunità, Alberto Mello, che ha scritto diverse cose sui Salmi e nel suo meditare ha individuato questi cinque, le cinque tappe della vita umana: vocazione, giovinezza, crisi, uscita dalla crisi, maturità. Allora, tutto questo però, capite, è un po' schematico, queste varie suddivisioni, queste varie categorie sono piuttosto schematiche, sono piuttosto tranchant. Bisogna andarci coi piedi di piombo. Quello che voglio dirvi è che adesso che si è riscoperta la teoria del Salterio come libro, tutti si va molto velocemente su questo, ma credo che vada presa con intelligenza. Non si può fare spostarsi tutto da questa parte e buttare via altri approcci. Quindi, e dico questo in buona compagnia, prima di cominciare il commento vorrei citare appunto Agostino, e qualcuno mi diceva: ma il tuo libro è grosso. Beh, io faccio sempre questo esempio: quando Agostino ha scritto cinque libri, se voi prendete i commenti di Cittanuova sono cinque libri che tengono questo posto qui, poi è arrivato Ravasi, tre volumi, poi è arrivato Alonso Schoek, il due, poi sono arrivato io, uno, quindi come dire, ho cercato sempre più di restringere. Ma Agostino, alla fine di un commento altro che imponente, mastodontico, scrive questo: l'ordine dei Salmi, commento al Salmo 150, l'ordine dei Salmi, cioè l'ordine dei Salmi uno dopo l'altro, che mi sembra contenere un segreto di somma importanza, in latino parla di magni sacramenti secretum, l'ordine dei Salmi non mi è stato ancora rivelato. Un'affermazione che fa quasi tenerezza. dopo aver commentato per tutta la vita i salmi, Agostino si dice, ma questo ordine, cioè il perché di questo ordine uno dopo l'altro, non mi è stato ancora rivelato. Come a dire, qualche altro rabbino dice che chi comprenderà veramente l'ordine dei salmi sarà degno di mangiare l'albero della vita nel paradiso di Dio, che è un parallelo a ciò che si legge nell'Apocalisse. Capite che bisogna andarci coi piedi di piombo, è qualche cosa che, diciamo, io ho contribuito anche a portare avanti questa teoria, però bisogna prenderla cum grano salis. Detto questo, allora, prima vorrei entrare nei cinque salmi finali e poi cominciare il primo. Allora, i salmi dal 146 al 150. Con il salmo 145 si chiude il percorso vero e proprio del libro dei salmi, ma si voleva arrivare a un numero più compiuto e allora si sono aggiunti questi cinque salmi finali. Questi cinque salmi sono incorniciati ciascuno da un alleluia, quindi dal 146 al 150 all'inizio e alla fine c'è alleluia. La parola alleluia significa lodate il Signore. Allel è la stessa radice della parola Teillim, lodi. Questi cinque salmi, di cui oggi ne leggiamo gli ultimi tre, vanno letti come un complesso in crescendo. Qui cominciate a capire, e lo vedremo nello specifico, cosa significa la concatenazione. C'è uno studioso tedesco il quale ha messo insieme, vi dico anche il nome così mi credete, Franz Delitzsch nel 1846 ha messo insieme, ha indicato tutti i legami che ci sono tra un salmo e l'altro, quindi tra l'1 e il 2, tra il 2 e il 3, tra il 3 e il 4, la cosiddetta concatenazione, cioè per esempio il salmo 1 si apre con felicità dell'uomo e il salmo 2 si chiude con felicità di quelli che confidano nel Signore. Capite che è lo stesso termine che si richiama. Nel salmo 1 e 2 si parla di perdere la via, nel salmo 1 e nel salmo 2 si parla di mormorare. Questi sono dei collegamenti tematici. Ebbene, questi cinque salmi conclusivi sono costruiti in modo tale che finisce uno e comincia l'altro, come una specie di passarsi il testimone in una staffetta. Tutti, tra l'altro, riecheggiano la conclusione del salmo 145, l'ultimo salmo. Il 145 cantava il Signore come re buono e re che tiene in mano, che indirizza, che guida l'universo. E la sua signoria, si diceva in quel salmo, il 145, si rivela nella creazione e nella salvezza. Ecco che i salmi dal 146 al 150 rilanciano questo canto finale. Di più, questi cinque salmi conoscono anche una significativa progressione in termini di autori. Il Salmo 146 è attribuito a David in persona. Il Salmo 147 dal singolo passa alla collettività. Chi canta nel 147 è Gerusalemme e Israele, quindi tutto il popolo. Il Salmo 148 allarga ancora di più, il primo salmo che vedremo insieme, tutti gli esseri del cosmo, del cielo e della terra, quindi David, Israele, tutta la creazione. Con il 149 sembra che in qualche modo ci sia un restringimento, come un imbuto, si è andati in crescendo, con il 149 si restringe e vedremo che gli autori del canto sono i cosiddetti Cassidim, spiegherò poi questo termine, i fedeli, i credenti, cioè il piccolo resto che rimane fedele al Signore. Ma non è un restringimento, è semplicemente che il resto fedele al Signore si incarica di prendere tutta la lode dei salmi precedenti e di trasmetterla al Salmo 150, che è sulla bocca di ogni essere che respira, dunque il massimo universalismo. Di più, ancora, consentitemi ancora questi legami per farvi comprendere, per farvi presagire, per farvi pregustare questo legame che tiene insieme tutti i salmi. C'è chi ha visto, a ragione, un legame fatto in questo modo. I salmi 146 e 147, cioè i primi due della cinquina finale, riprendono il salmo 1, dove si parlava della distinzione tra giusti e malvagi, le due vie. I Salmi 148 e 149 riprendono l'opposizione che c'è tra il Messia e i popoli pagani. Nel Salmo 2 c'era questo, Salmo 148 e 149 lo si riprende, e infine il 150 è la chiusura. Capite come sono tutti elementi che non ho inventato io, che voi trovate nei commenti, sono tutti elementi di cui io mi sono permesso semplicemente di fare un lavoro di decodificazione per chi leggerà il libro, di prendere un bacino enorme di commenti, di tradizione e di portarli in avanti per far comprendere come questo libro abbia una sua architettura. Tra l'altro, questi salmi dal 146 al 150 nella liturgia ebraica sono il cosiddetto Allel quotidiano. Allel significa di nuovo lode. Allel quotidiano sono i cinque salmi che vengono proclamati nella preghiera mattutina della liturgia ebraica. Potremmo dire altre cose, ma cominciamo a entrare nel testo, se no non leggiamo mai i testi. Allora, andiamo a leggere il Salmo 148. Con una piccola avvertenza, io cercherò di leggere lentamente, vi chiedo però di guardare me, di ascoltare me. Voi avete il foglio in mano, sempre il rischio che c'è anche nelle liturgie, nelle chiese, quando ci sono quei maledetti fogliettini che si tengono in mano e quando qualcuno va a leggere dal lambone tutti sono lì, cioè chi non pensa ad altro è lì a guardare il foglio. Certo che lui sta leggendo quello, quindi non c'è bisogno di leggere, c'è bisogno di ascoltare. Forse il problema, vi capisco, che a volte la proclamazione liturgica è un po' stentata, è un po' complicata, non si capiscono bene le parole, quindi uno almeno vuole leggere. Ecco, io cerco di leggere in modo tale che se mi ascoltate potete, poi tenete sotto gli occhi il Salmo quando ve lo commenterò per ritrovarvi. Salmo 148. Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nelle altezze. Lodatelo voi tutti suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle rilucenti. Lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore perché Egli comandò e furono creati. Li ha resi stabili in eterno per sempre, ha fissato un ordine che non passerà. Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di tempesta che esegue la sua parola. Monti e voi tutte colline, alberi da frutto e voi tutti cedri, bestie selvatiche e voi tutti animali, rettili e uccelli alati. Re della terra e popoli tutti, voi principi e tutti i giudici della terra, giovani e ragazze, anziani insieme ai bambini. Lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime, il suo splendore sovrasta la terra e i cieli. Egli ha innalzato la potenza del suo popolo. È la lode di tutti i suoi amici, dei figli di Israele, popolo a lui vicino. Alleluia. Prima di entrare nel testo, piccole note di diverse traduzioni che possono farvi comprendere la ricchezza, la varietà. Al versetto 1, quando si dice lodate il Signore nelle altezze, cioè nei cieli, il Targum, la parafrasi aramaica, recita: lodate il Signore, creature sante dei cieli, lodatelo, angeli nelle altezze. Il Targum ha la caratteristica di ampliare sempre. Quando si fa una parafrasi si aggiunge, si esplica, si mette qualche elemento in più. Ci sono tante altre piccole sfumature del Targum che non voglio tediarvi però. Dato invece più tecnico, al versetto 14, egli, cioè il Signore, ha innalzato la potenza del suo popolo. Questo potenza è una traduzione libera di un termine ebraico, keren, che significa corno. Ha innalzato il corno del suo popolo. L'ebraico è una lingua molto concreta. I sostantivi astratti sono molto rari. Per esempio, per farvi comprendere, per dire gloria si usa un termine che significa peso, che ha a che fare con il termine fegato, kavod da kaved. Per dire quello che noi traduciamo con l'inconscio, con tutta la ricchezza di questo termine, in ebraico sono i reni. Potremmo continuare. Per indicare la potenza si usa il termine corno, che è un termine che voi pregate anche nel Benedictus. Nel Benedictus ha innalzato la potenza, anche lì c'è il termine, c'è un calco greco del termine ebraico corno, e poi è un termine che ha delle risonanze messianiche, quando ci sono i canti, i cantici di Anna, i cantici di Giuditta, c'è spesso la parola corno per indicare la potenza, la forza del Messia. Il corno era quello, il corno degli animali che serviva per difendersi, per vincere, per ottenere la vittoria. Infine, quando al penultima riga vedete che ho tradotto è la lode di tutti i suoi amici, io nella mia traduzione ho sempre reso il termine cassidim con amici, tranne nel penultimo salmo che vedremo. Ma è un termine molto importante questo, perché cassidim, forse voi conoscete i racconti dei cassidim di Martin Buber, cassidim noi lo conosciamo perché nella Vulgata è quella corrente spirituale, mistica, ebraica, uscita nell'Europa dell'Est con il Baal Shem Tov, quindi XIX secolo. Cassidim però ha a che fare con la parola chesed. Quando noi diciamo amore nella Bibbia, amore, la parola è chesed. Chesed da cui cassidim, lo sentite? Chesed, chassidim. Quindi in senso stretto i cassidim sono gli amanti e amati. Sono coloro che vivono con Dio una relazione di amore. Capite che non si può tradurre. Guardate voi che vivete con Dio una relazione di amore. Io ho semplificato col termine amici. Ma è interessante che il greco, tutte le volte che ha di fronte questo termine ebraico, rende con santi. Quindi la 70 dice, è la lode di tutti i suoi santi. I santi sono gli amici di Dio. Ecco, solo proprio tre piccolissime cose per entrare nella materia. Questo salmo è ritenuto dai commentatori il Te Deum dell'Antico Testamento. Alcuni hanno parlato di un cantico delle creature ante litteram. Chi parla sono tutti gli esseri del cielo, esseri visibili e invisibili, e della terra, che rispondono all'azione di Dio. Vi dicevo che questa lode finale è una lode cosmica. Prima Nada, nell'introdurre, ha messo a fuoco come i salmi contengano al loro interno tracce di tutto il panorama biblico, anche della Torah, anche dei Nevi'im. Per esempio, qui possiamo cogliere questo canto come una riproposizione in forma poetica di che cosa? Niente meno che dell'inizio della Bibbia, cioè Genesi 1:1-2:4, il primo racconto della creazione. Vi ricordate quel racconto dove Dio crea, Dio disse, e fu sera e fu mattino, primo giorno, secondo giorno? Qui abbiamo la risposta poetica di tutta la creazione che riprende, che risponde all'opera di Dio. In più, qui si entra in questo trittico finale in cui abbiamo, scusatemi ma dovrò fare spesso questi rimandi interni per farvi comprendere un po' questa architettura. Nel Salmo 148 abbiamo una lode che ha una dimensione in termini di estensione, cioè tutte le creature, una estensione che riguarda tutti. Il Salmo 149 ha una estensione in termini di durata, si va dalla storia al giudizio finale. E il Salmo 150 ha una lode che va nei termini dell'intensità, con tutti gli strumenti possibili, con tutta la totalità dell'essere. Quindi estensione, durata, intensità. In più, ancora, e questo è importante ricordarcelo perché fa parte della nostra tradizione, fino alla riforma di Pio X, fino al 1911, questi tre salmi finali erano recitati ogni mattina ed erano chiamati semplicemente laudes, lodi. Capite che chi recitava il breviario fino al 1911 leggeva tutte le mattine questi tre salmi e ancora nella liturgia ortodossa orientale fanno parte del cosiddetto ortros, l'ufficio del mattino. Il Salmo 148 è molto semplice, ecco, questi salmi finali per fortuna hanno un pregio tra gli altri, il pregio di non essere complicati. Credetemi, tradurre e lavorare i salmi a volte è sfiancante. Ho avuto momenti di scoramento perché mi sono detto ma chi me lo fa fare, ma ce la farò, perché sono difficili i salmi, sono lingua poetica, sono lingua in cui appaiono spesso dei termini che non si capiscono, filologicamente sono davvero un cimitero. Quindi quando si arriva a dei salmi in cui le cose vanno piane, si esulta e si loda il Signore anche solo per quello. Qui abbiamo una suddivisione molto semplice. Abbiamo i primi sei versetti, lode a Dio da parte delle creature del cielo, e poi i versetti dal 7 al 14, lode da parte delle creature della terra, cielo e terra. A tutto questo si aggiunge quella rubrica finale, versetto 14, ultima parte, che ci collega al 149. Cielo, terra, alla fine si dice, è la lode di tutti i suoi amici, cioè uomini, esseri umani, noi. Potremmo dire che questa lode, qui, lavorare sui salmi, permettetemi, nel parlare in questi mesi in giro dei salmi, è come se avessi stappato un po', ho tolto un tappo, cioè cose che ho fatto per giorni e giorni, anni e anni, per conto mio, nella mia camera, adesso piano piano le dico un po', dai, dovete ascoltare, abbiate pazienza. Cioè, parlare dei salmi davvero non è retorica, è qualcosa che consente di portare insieme, quindi di poter condividere, una ricchezza che è patristica, rabbinica, teologica, liturgica. La grande tradizione è questo. Quindi quando uno pensa, per esempio, perché tutto questo discorso, quando uno pensa a quello che sto dicendo, può fare un collegamento con la cosiddetta la preghiera eucaristica quarta, dove si dice, chi ascolta il canone eucaristico quarto, si dice «E noi, fatti voce di ogni creatura, esultanti, cantiamo, santo, santo, santo». Ecco, il Salmo 148 è proprio con la conclusione in cui dal cielo alla terra agli amici ci fa percepire questo, ci fa percepire come noi, se desideriamo essere amici del Signore, abbiamo il compito non di essere, di disprezzare questa terra o di essere sulle nubi teologiche, ma di essere noi voce di ogni creatura. Tutto quello che il Salmo ci dice dobbiamo portarlo avanti noi. Questa lode cosmica è anche contraddistinta da alcuni numeri che vale la pena ricordare. Numeri che hanno a che fare con gli invitati a elevare la lode al Signore. Qui abbiamo la lode in cielo che è attribuita a sette soggetti, sette che è il numero della pienezza. La lode sulla terra, seconda parte, è attribuita a 23 soggetti. 23 sono 22, che sono le lettere dell'alfabeto ebraico, più uno, come dire che c'è un'eccedenza. Sulla terra c'è qualcosa di più rispetto all'alfabeto. C'è tutto l'alfabeto, e per un ebreo dire tutto l'alfabeto vuol dire tutto il mondo pensabile, perché si pensa solo parlandone, con le lettere, più uno. La lode coinvolge tutti, 10 volte si ripete tutti, tutti, tutti. E questo 10 ha a che fare, ovviamente, con i 10 comandamenti, ma ancor prima con le 10 parole creazionali. Noi sempre ripetiamo i 10 comandamenti, ma quando nel primo capitolo di Genesi si dice Dio disse e Dio disse, sono 10 volte. E infine la radice del lodare, la radice allel del lodare, ricorre 13 volte. 13 volte è un numero significativo perché in Esodo 34, 6, 7, quando vi è la proclamazione del nome santo del Signore, i cosiddetti attributi del Signore, misericordioso, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore e via dicendo, sono esattamente 13. Capite come questi numeri non sono casuali o dati in pasto a malati di concordanze numeriche, ma indicano che c'è un pensiero dietro. Un Midrash dice: quando il santo sia benedetto creò il cielo e la terra, non provò fatica, perché come dice il Salmo 148, versetto 5, egli comandò e furono creati. Per questo è detto: lodino il nome del Signore. Il cielo e la terra furono creati a condizione che lodassero il nome del Signore. Cioè il compito non solo nostro, ma di tutte le creature che abitano il cielo e la terra è quello di farsi voce del nome del Signore. E tenete lì questo dato, perché ci tornerà in forma simpatica, quasi ironica, alla fine del Salmo 150. Potremmo dire che di fronte a un salmo come questo abbiamo già letto tutto quello che serve, non perché voglio fare presto, voglio forzare la pausa, ma semplicemente perché, come dice un altro salmo, il Salmo 65, anche il silenzio è lode. Salmo 65, versetto 2. La nostra lode, credo, possa consistere nel fare silenzio. Il miglior commento al salmo è scorrere tutti questi esseri che ci vengono posti davanti per, nel silenzio, lodare il Signore. Come scriveva Gregorio di Nissa, sale a Dio da tutto il creato una lode incessante, ed ecco che il respiro comune, l'armonia di tutti questi elementi, nell'ordine, nella bellezza perfetta, sono la prima, originale e vera musica, il cui artista e autore è Dio. E qui, permettetemi, senza fare grandi discorsi, ma vorrei che fosse chiaro, e ci tengo particolarmente. Spesso noi abbiamo letto, soprattutto questo è colpa della tradizione patristica, va detto, perché i padri hanno tanti meriti, ma hanno il demerito, lo si può dire, lo dico con sottovoce, ma va detto, di avere spinto l'acceleratore sull'allegoria. Che cos'è l'allegoria? Lo sapete. L'allegoria è in greco una parola che significa dico altro, cioè c'è una cosa ma vuol dire altro. Per esempio, per farvi capire, il Salmo 104, che è un altro salmo che canta la creazione, viene tutto stravolto, e c'è un grande commentatore, Alonso Schöckel, che dice: stavolta Sant'Agostino, commentando il Salmo 104, ci insegna cosa non dobbiamo fare. Di verso in verso egli sostituisce ogni creatura sensibile, tutte le creature del cielo e della terra che anche là vengono menzionate, con una realtà spirituale. Il cielo, i saloni superiori del cielo sono la carità, le nubi sono i predicatori che spiegano le scritture, i venti sono le anime, le loro ali sono le virtù e le opere buone. Alla fine, conclude Schöckel, Agostino ha eliminato il salmo, non ha eliminato i peccatori, come si dice alla fine del Salmo 104, ma ha eliminato quelle belle creature. Ecco, quello che io dico è che non dobbiamo fare questo travisamento. Quando i salmi della creazione ci cantano il cielo e la terra con dovizie di particolari e con attenzione, non so, nel Salmo 103 si parla per l'unica volta in tutta la Bibbia degli Shafanim, che sono gli iraci. Quando io ho letto la parola iraci, cosa sarà mai? Poi sono andato nel deserto di Giuda e ho visto gli iraci, sono come una cosa a metà tra un coniglietto e uno scoiattolo, sono delle piccole. Il Salmo 104 dice agli iraci il rifugio delle rocce. Quando voi camminate nel deserto e ci sono questi piccoli animaletti che, quando vedono l'essere umano, che si mettono tra le rocce per paura. Ecco, c'è tutta questa lode, e Gesù ha fatto questo. Quando Gesù diceva: guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo, neppure Salomone con tutta la sua bellezza vestiva come uno di loro. Ecco, è un invito a essere veramente aderenti alla terra, come diceva Nietzsche in un passo purtroppo travisato dello Zarathustra: vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra. Rimanete fedeli alla terra. Lo si è accusato di essere un edonista, di essere un non spirituale, non si è capito nulla. Quello che voleva dire è di essere concretamente aderenti alla terra, che è l'unica che abbiamo, e perché svuotarla o allegorizzarla o saltarla in nome di cosa? In nome di idee spirituali, vale la pena? I salmi ci dicono che non vale la pena. E in questo senso, prima di chiudere e di andare alla pausa, volevo leggervi un paio di testi. Uno molto bello, un testo tratto dal libro della Sapienza, che è un testo che ci fa capire come già ci si poneva il problema, quello che io sto trattando in breve tempo, è un problema più che lecito, è un problema spinoso, cioè l'amore per le creature visibili, cielo e terra, ci può distogliere dall'amore per Dio? L'amore per il creato ci può rendere troppo piegati e incapaci di alzare lo sguardo verso Dio? Sentite cosa dice Sapienza 13. Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Essi considerarono il fuoco, il vento, l'aria, come dei reggitori del mondo. E qui sembra una critica fin qui. Poi però continua. Se affascinati dalla loro bellezza, il cielo, la terra, ci sono delle stellate in questi giorni a Bose, bellissime, ci sono dei tramonti, delle albe, noi non vediamo i tramonti perché siamo dall'altra parte, delle albe straordinarie. Ecco, se di fronte affascinati da questa bellezza li hanno presi, li prendiamo per dei, pensino a quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Tuttavia, ecco la chiusura commovente, per costoro, cioè per coloro che hanno adorato il sole, le stelle, che attenzione, per gli ebrei erano considerati dei pagani, perché sapete che secondo la teologia ebraica non ci si può fare raffigurazione di Dio. Dio non è raffigurabile, dunque chi si fa raffigurazione delle creature è un pagano. Per costoro leggero è il rimprovero, leggero è il rimprovero, perché facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, e la conclusione è straordinaria, perché le cose viste sono belle. Le cose viste sono belle. Vabbè, qui potremmo a questo punto entrare in una lettura anche cristologica, ma la lascio per i salmi ulteriori. Potremmo semplicemente dire che siamo, secondo la grande teologia cristiana, se è vero che tutto è stato creato attraverso la parola, attraverso Gesù Cristo, nella natura si possono cogliere anche le impronte, le stigmate, le tracce di Cristo. E chiudo con una preghiera, ecco perché nel commento ai Salmi ho valorizzato anche due elementi della tradizione. Nella tradizione, per capire i Salmi, ci si serviva di tre elementi maggiori: le antifone, quelle che chi ha preso in mano il Salterio di Bose ha visto, cioè dei versetti biblici che danno il là al Salmo, e questo è più recente. I due strumenti più antichi sono invece i cosiddetti titoli psalmorum e le orazioni salmi. Che cosa sono? I titoli psalmorum sono nei manoscritti in cui si copiavano i salmi, si mettevano dei titoli, come io ho messo dei titoli, come chiunque mette un titolo a un'opera, e si mettevano dei titoli che sono stati poi raccolti in 5 serie da studiosi, e sono dei titoli che aiutano a comprendere con una sola frase, aiutano a comprendere, a sintetizzare il Salmo. Sono titoli che a volte hanno un impianto più cristologico, altre volte più ecclesiologico, altre volte più umano, ma c'è tutta una ricchezza di... E io questi li ho messi nel commento. Alla fine invece di ogni commento ho messo una delle cosiddette orazioni salmiche, perché qui c'è un problema che vorrei porvi, che ho già trattato insieme ad alcuni di voi a Padova qualche tempo fa, un problema che può sembrarvi un po' di lana caprina, ma che non lo è. Un grande studioso della regola di Benedetto, che ha studiato bene anche il modo in cui Benedetto parla dei salmi e della preghiera liturgica, si è posto questa domanda: salmodiare, cioè cantare i salmi, è pregare, sì o no?
Oh no.
Qualcuno mi guarda giustamente con sbigottimento. Ripeto la domanda: cantare i salmi è pregare, sì o no? Perché questo? Perché i salmi non sono semplici. È vero, come diceva Lutero, ripreso da Bonhoeffer, che chi ha imparato a pregare con i salmi non riesce più a pregare con nient'altro. Però ci vuole una pedagogia, bisogna entrarci piano piano. Nell'antichità c'era questa cosa, poi i monaci a volte sono terribili perché la liturgia a volte si ripete a pappagallo, si va avanti pur di fare in fretta, e allora si era arrivati al punto in cui si ripeteva e non si capiva più quello che diceva. In alcuni monasteri di Egitto vi è traccia che l'igumeno del monastero faceva leggere a tutte le preghiere, le 5 preghiere del giorno più le 2 della notte, faceva leggere tutti i 150 salmi ogni volta. Come faceva? Se c'erano 15 monaci, ognuno recitava 10 salmi contemporaneamente, uno 10, 11, 20, 21, 30, e chiaramente si pregava tutti i salmi. Capite che in questo modo si è arrivati a dire: ma l'ufficio è un dovere, bisogna ripetere. E questo, credetemi, non è una cosa così, non demonizziamo loro. Io conosco ancora dei preti santi formati nella tradizione di qualche decennio fa, che al mattino dicevano: ma io dico tutto al mattino, dico i salmi che vanno fino a compieta, fino alla notte, in modo che mi sono tolto di mezzo l'ufficio, mi sono preso avanti, quindi magari in mezz'ora al mattino, quando ancora non ci sono telefonate o cose varie, e si andava alla fine. Allora, si è arrivati in questo senso, c'erano le cosiddette orazioni salmi, che non era un problema da poco. Alcuni dicevano: ma salmodiare non è pregare, allora cosa si faceva? L'abate, l'igumeno del monastero, dopo si proclamava il salmo, momento di silenzio, si fermava e ridiceva in forma di preghiera il salmo. Come a dire, prima non si è pregato, si è solo letto un testo, adesso io prendo delle idee dal salmo, le dico in 5-10 righe per darvi finalmente, cari fratelli, un po' di preghiera. Ecco, tutto questo, l'idea più o meno discutibile, ha partorito però dei testi molto interessanti, dei testi che sono stati raccolti in 3 serie: la serie romana, la serie spagnola e la serie africana. Sono salteri, cioè copiati e trasmessi in questi 3 diversi ambiti geografici, che si trovano alla fine di ogni salmo nei vari manoscritti. E negli anni 60 un liturgista francese ha raccolto questi testi, li ha posti in latino e tradotti in francese. Io li ho ritradotti dal latino, alla fine di ogni salmo ho messo una preghiera salmica per far apprezzare anche questo strumento. Per il Salmo 148 ho scelto nessuna delle tre serie, ma ce ne sono altre, dal cosiddetto Breviarium Goticum, un altro strumento che dice così: ti lodano, Signore, tutti i tuoi angeli, riconoscendosi creati da te. Ogni creatura, in cielo e sulla terra, confessa di avere da te, come da un artefice, la sua esistenza e il suo posto nel mondo. Dona dunque alle nostre menti di renderti gloria in tutte le tue opere, di renderti gloria non nonostante, ma in tutte le tue opere, e di brillare per lo splendore incessante della tua luce, o sole di giustizia. Così potremo sempre rifuggire le tenebre della notte, grazie alla tua illuminazione.